La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.45, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. La prima edizione del GR di Controradio. Partiamo con la cronaca. È stato individuato e arrestato in Bulgaria, in esecuzione di un mandato europeo, un 50enne bulgaro ritenuto presunto autore materiale del sequestro di persona a scopo di estorsione di un cittadino cinese a Prato, il 46enne Yang Xiang, residente ad Empoli. Rapimento avvenuto tra il 30 novembre e il 5 dicembre, la data della liberazione scorsi. Le indagini dirette dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Firenze, svolte dai carabinieri di Prato, avevano già condotto prima al fermo e poi alla misura cautelare e alla custodia in carcere di due indagati di nazionalità cinese. Le indagini hanno anche consentito di identificare l'autore del sequestro. Nella tarda serata del 29 gennaio, secondo quanto spiega la procuratrice distrettuale antimafia di Firenze Rosa Volpe in una nota, la polizia di frontiera bulgara, coordinate dal personale del nucleo investigativo dei carabinieri di Prato, tramite il personale dell'ufficio dell'esperto per la sicurezza dell'ambasciata italiana a Sofia, hanno eseguito l'arresto. L'indagato era stato individuato in Italia già dal 26 novembre, successivamente sono stati ricostruiti gli spostamenti fino a Prato, da dove poco dopo il sequestro ha lasciato il paese. Il cinquantenne è stato trovato in una delle sue abitazioni nella città di Pernik ed è ora in attesa di estradizione. Rimaniamo a Prato, ma occupiamoci di politica, perché un'assemblea del PD pratese stabilisce la nuova linea politica del partito, mentre la prossima settimana sarà individuata la nuova guida della segreteria. Grandi manovre dunque nel centro-sinistra di Prato in vista delle probabili elezioni anticipate che dovrebbero svolgersi in primavera. I particolari da Giorgio Bernardini.
Quiete prima e dopo la tempesta. Domani il Partito Democratico Pratese è chiamato a una tappa cruciale dopo il terremoto della scorsa estate, quando la sindaca Ilaria Bugetti si dovette dimettere in seguito a un'inchiesta a suo carico per corruzione, e in vista delle elezioni amministrative dopo un anno di commissariamento nel comune. Al circolo Arci Cherubini della frazione di Grignano, a sud della città, a partire dalle 3 del pomeriggio l'assemblea provinciale voterà un documento politico che sintetizza oltre 40 contributi arrivati dal territorio e che punta a rilanciare l'azione del partito dopo mesi di confronto interno. L'appuntamento segna il punto di arrivo del percorso chiamato Rigenerazione PD, una serie di incontri e assemblee che nell'ultimo mese hanno coinvolto iscritti, simpatizzanti ed elettori in tutta la provincia. 25 riunioni, più di 1000 partecipanti e un lavoro collettivo che ha affrontato nodi identitari, organizzativi e programmatici, dal ruolo del partito nella città ai temi sociali ed economici fino al rapporto con quei quartieri, con il mondo associativo. Il documento politico che partorirà l'assemblea, secondo le descrizioni di cui disponiamo, non contiene novità rilevanti rispetto all'impostazione degli ultimi mesi e conferma per le comunali lo schema del campo largo nel centro-sinistra. Fare da cornice all'assemblea c'è anche un dato politico non scontato: il tesseramento in crescita. A metà gennaio sono già oltre 1200 le persone che hanno rinnovato l'iscrizione al PD Pratese, superando il numero dell'anno scorso, un risultato che la dirigenza locale collega proprio a quel percorso partecipativo di cui abbiamo parlato. Domani il confronto sarà aperto a militanti ed elettori, ma il voto sul documento finale spetterà soltanto agli iscritti. L'obiettivo dichiarato è arrivare a una linea condivisa capace di orientare le scelte politiche dei prossimi mesi e preparare il partito alla sfida delle amministrative. Settimana dopo sarà invece dedicata alla scelta della nuova guida della segreteria provinciale, dopo che Marco Biagioni ha rimesso il suo mandato.
In Toscana, tra luglio 2024 e giugno 2025, è in crescita rispetto al periodo precedente il numero dei procedimenti per reati in materia di droga, più 5,75%, e soprattutto il riciclaggio, più 35,53%. Questo è uno dei dati contenuti nella relazione del procuratore generale Ettore Squillace Greco in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Firenze. La pericolosità dei traffici che incrociano il territorio toscano, in particolare il porto di Livorno, richiede, ha detto Squillace Greco, un costante sforzo organizzativo e investigativo, nonché un convinto impegno di coordinamento a livello nazionale e internazionale. Gruppi di trafficanti albanesi dediti al commercio di cocaina, eroina, marijuana, hashish e nuove droghe operano su tutto il territorio regionale e spesso hanno legami, ha detto il procuratore, con le mafie storiche, in particolare con la 'ndrangheta. Per quanto riguarda invece il riciclaggio, è ragionevole che ipotizzare, ha detto Squillace Greco, che in Toscana siano stati da tempo inseriti capitali nel circuito economico legale, capitali provenienti da traffici criminali, e che non è possibile, ha detto il procuratore, aggredire utilizzando solo gli strumenti legislativi propri del sistema antimafia. Preoccupa anche il fenomeno dei femminicidi. In Toscana sono in crescita ben 13 tra il luglio del 2024 e il luglio del 2025. Sono in aumento anche i procedimenti sopravvenuti per delitti contro la libertà sessuale, 1,62%, e per maltrattamenti, 7,73%. Per quello che riguarda i minori, preoccupa il cyberbullismo, il bullismo scolastico, la diffusione di materiale pedopornografico, ma forse il dato preoccupante, ha detto Squillace Greco, è quello che riguarda il crescente numero di iscrizioni per i reati di porto d'armi e di strumenti atti ad offendere. Molti minori interrogati dichiarano che per loro è importante possedere un coltello oppure un'arma. Infine, Squillace Greco ha puntato l'attenzione sui morti sul lavoro, in crescita più 29% in un anno, in crescita anche lo sfruttamento, mentre non sarebbe preoccupante il dato relativo al sovraffollamento delle carceri. La vera riforma che serve alla giustizia italiana non è la riforma che separa le carriere, il significato del volantino invece svolto da alcuni militanti dell'FPCGL a Firenze davanti al Palazzo di Giustizia, dove si teneva la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Connettere l'intera Toscana alla banda ultralarga, collegando da qui fino alla fine del 2026 460.000 unità immobiliari, dalle scuole alle abitazioni, passando per le imprese, un passo in avanti verso il diritto alla connettività. Sandra Salvato ne ha parlato con l'assessore alle infrastrutture digitali Alberto Lenzi e il governatore Eugenio Giani.
Tante sono le opere che stiamo mettendo giù, da nuovi tralicci, quindi la connessione diciamo mobile, alla fibra, con già investimenti molto importanti. In tutto abbiamo già speso 255 milioni, insomma è una cifra importantissima. Intercettando, siamo stati bravi anche a intercettare fondi sia nazionali che europei, più anche dei contributi che mettiamo noi come Regione Toscana. Il principio fondamentale è che cerchiamo di portare avanti quello che è la Toscana diffusa. Vogliamo che tutti abbiano le stesse opportunità, quindi che io stia in montagna sperduto, devo avere la stessa connessione, le stesse possibilità di uno che sta nel centro di Firenze. Però ora finiscono i soldi del PNRR e lo Stato sembra che nicchia un pochino, cioè quella della serie ora si dà tutto in mano alle regioni. Si dà tutto in mano alle regioni, allora è un'altra partita. Non è che si può fare delle operazioni così faraoniche e poi si lascia il cerino alle regioni.
Fra i punti programmatici di assoluto spessore e valore con cui abbiamo modificato lo statuto della Regione Toscana, vi è il riconoscimento del diritto alla connettività. Connettività significa rendere un luogo di serie A o di serie B. Ormai è un valore fondamentale in ogni area del territorio toscano garantire la connettività, che porta per forza di cose a dover invertire i ruoli fra la Regione Toscana, l'istituzione pubblica e i gestori.
Domani, domenica 1 febbraio alle 11.30, Tommaso Montanari terrà una lezione solidale di storia dell'arte di fronte all'ingresso degli Uffizi. L'iniziativa è a sostegno della battaglia dei lavoratori precari storici delle gallerie degli Uffizi, che si ritrovano senza lavoro dopo molti anni di precarietà, dopo il cambio d'appalto per la gestione dei servizi, tra gli altri di bigliettazione, di guardiania, eccetera, eccetera. Tommaso Montanari è rettore dell'Università Pierzani di Siena, parte del comitato scientifico delle gallerie degli Uffizi, iniziativa è coorganizzata dall'Arci Firenze e dal Sud Cobas. Sentiamo Sara Caudiero proprio su Cobas.
Domani saremo agli Uffizi alle 11.30 per sostenere la lotta dei lavoratori precari storici, persone che sono rimaste senza lavoro da un momento all'altro dopo che per 10-15 anni lavoravano questi musei. Appunto, domani saremo insieme a Tommaso Montanari, che ha deciso di sostenere questa battaglia, per confrontarci e parlare insieme di quella che è appunto storia dell'arte, ma anche storia di chi l'ha fatta questa arte, di come nella storia appunto sempre anche le grandi opere d'arte spesso si sono fondate su lo sfruttamento di altre persone e come purtroppo questo continua ancora oggi. Oggi siamo nel 2026, è chiaro che le cose dovrebbero essere cambiate e quindi lanciare un messaggio chiaro al Ministero e alle gallerie degli Uffizi che è necessario far tornare al lavoro questi lavoratori, e a tempo indeterminato, come sarebbe dovuto essere essere già molti anni fa.
La vicenda di cui stiamo parlando è una classica vicenda in cui il peso di un'operazione che serve a rinnovare, no, se vogliamo, la gestione di determinati servizi, poi alla fine ricade tutto sui lavoratori, in particolar modo sui lavoratori precari.
Sì, purtroppo in questo passaggio i lavoratori sono rimasti invisibili e sono stati tagliati fuori. Parliamo di decine e decine di persone che appunto sono rimaste fuori da questo cambio di concessione, sono stati tutelati i contratti a tempo indeterminato, ma purtroppo chi era già ancora appunto precario, quindi era già in una situazione di fragilità, è rimasto tagliato fuori e gli è stato detto trovatevi un altro lavoro. Questo è un appalto pubblico, una realtà come quella degli Uffizi che è il museo più visitato al mondo, e non possiamo accettare che si arrivi a questo punto in cui appunto persone che hanno lavorato per anni vengono lasciate a casa.
Le abitudini alimentari degli adolescenti toscani presentano criticità ancora diffuse, in particolare scarso consumo di frutta e verdura, ampia presenza di snack e bevande zuccherate, e preoccupa un aumento di sovrappeso e obesità, oltre alla diminuzione della partecipazione all'attività fisica. Questo è quanto emerge dall'indagine Edit 2025 realizzata dall'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana. Dall'indagine emerge che il consumo quotidiano di verdura riguarda solo il 42,9% degli adolescenti, un valore stabile nel tempo. Solamente il 3,9% peraltro raggiunge le 5 porzioni quotidiane di frutta o verdura consigliate. Un 13,9% degli adolescenti toscani risultano in sovrappeso e poco più di 1 su 30 è addirittura obeso. 3,5%, i dati sono in aumento. E dal 7 al 9 febbraio alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, la 19ª edizione di Taste, il salone food di Pitti Immagine, con 810 aziende, 120 per la prima volta a Firenze. Raffaello Napoletone, amministratore delegato di Pitti Immagine, sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
Ho sempre rappresentato con grande attenzione e serietà l'identità forte dell'alimentare italiano. Quest'anno è un anno un po' straordinario perché abbiamo ricevuto 800 domande, 500 formalmente poi scritte, abbiamo giunto 120 espositori, quindi siamo a 810 espositori, che è la prova provata di questa grande identità del nostro prodotto, il nostro alimentare, e soprattutto dell'infossazione che abbiamo dato a Test, dove facciamo grande attenzione alla selezione e alle identità uniche, irreplicabili del nostro alimentare regionale e nazionale.
C'è una risposta anche di pubblico importante e anche di educazione e sensibilizzazione anche dei giovani rispetto a questo?
Beh, assolutamente sì. L'alimentare, tra l'altro, ciò qui è lo studio del Censis 25, appena uscito. Cosa è il piacere del cibo in Italia? Lo 95,3% di quelli che hanno risposto è trascorrere tempo a tavola in compagnia importante. L'86% il pranzo domenicano in famiglia o con amici è un momento importante di convivialità. Un pasto buono per il 78% è sfizioso, fa sentire bene. Adesso sintetizzo, sono più le risposte, però dà il senso di quanto alimentare non sia tanto e solo qualche cosa che ci aiuta a campare, ma è un qualche cosa di sociale, di identitario, di aggregazione straordinaria, che è quella che riusciamo a fare in tutto il mondo.
Siamo prima alle previsioni del tempo, al nostro countdown sul Controradio Club. Siamo arrivati a 1755, ne mancano 250 alla quota di 2000, indispensabile per quest'anno, per cui diamoci da fare, tessere Controradio Club in orario di ufficio durante la settimana oppure sul sito controradioclub.it, mi raccomando, quest'anno è più importante che mai. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi sulla Toscana: cielo da parzialmente nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni sulla costa, nel pomeriggio sulle zone meridionali, venti deboli nord-orientali, mari mossi in attenuazione sotto costa e le temperature stazionarie oppure in calo in Appennino. È davvero tutto, linea Milano per il GR Network. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Controradio.
Popolare Network. Popolare Network.